runner, ovvero l'approfondimento del mercoledì, tutto ciò che ruota intorno all'universo del pallone, con l'avvocato, direttore sportivo, osservatore e quant'altro, Giulio Dini, verde vestito.
Quant'altro, oggi siamo color bosco fra
verde
tutte e due.
Verde speranza, reduce da un mercato invernale frenetico, infatti
pensavo
ti vedo
diverso.
Provato da questa finestra di gennaio.
Dipende, il mercato può essere stressante come può non esserlo, dipende se hai da muovere qualcuno.
Quest'anno c'è stato, dai, un po' di movimento.
E quest'anno, come mi ha giustamente bacchettato Nick Ceccarini un paio di settimane fa, sì, perché lo trovavo blando, a lui sembrava già diverso rispetto agli anni passati, devo dire è stato un mercato pieno di operazioni, pieno di interventi, è stato vario, è stato bello, è il messaggio che viene da questo mercato che secondo me è da apprezzare, è bello, io che sono sempre così tanto critico e quest'anno sono contento perché ho visto dei segnali.
Tipo che stiamo tornando a fare calcio?
E questa è, come dire, se vogliamo potremmo dire che è anche l'oggettività, no? Nel senso che quest'anno c'è stato intanto un numero di operazioni elevato. Farei una considerazione preliminare. Non sembrava un mercato di gennaio. Cioè, siamo ormai, a meno che non si cominci a perdere colpi e non ci si ricordi come sono state le sessioni degli anni passati, insomma erano delle sessioni asfittiche, ma non solo per i club che richiamano maggiore attenzione, ma per tutte le squadre. Erano dei mercati nei quali si cercava di fare un'operazione, se possibile chirurgica, una sostituzione, integrare nella posizione che più ha deluso. Ma quest'anno si è fatto, diciamo, ora si sta parlando su larga scala, si è fatto grande ricorso al mercato, come ho detto.
Sei
sembrava
serio, vero?
Un mercato estivo,
cioè,
sembrava.
Che in genere bacchetti,
l'ho
assenza
detto prima,
di idee, robe no, varie, ne no, sei convinto?
Ma infatti sono sorpreso e contento di questa che potrebbe essere, lo vedremo poi stasera, un'inversione di tendenza. Potremmo esserci forse finalmente emancipati, e se ancora non ci siamo emancipati potremmo essere avviati sulla strada della emancipazione, ecco, perché le squadre del nostro campionato, anche squadre che lottano per traguardi diversi ma che sono lì e hanno fatto anche investimenti su calciatori che sono tanti calciatori alla loro prima esperienza, e questo è, come piace,
è questo il motivo per cui parli di eventuale svolta, cioè è tra le pieghe dei volti nuovi di questo gennaio che vedi il passaggio in positivo.
E questo è uno dei dati, cioè calciatori alla loro prima esperienza e anche calciatori che vengono un po' da tutti i campionati. Questo è un tema che per chi ci ascolta, per noi è abbastanza ricorrente, quando negli anni poi abbiamo parlato con direttori, con scout e abbiamo sentito davvero tante campane, però, come dire, il filo conduttore è sempre stato: ma questo qui da dove viene? Quanto tempo ci metterà ad adattarsi al nostro campionato? Perché il nostro campionato, c'è stato un decennio che il nostro campionato non era bello, ma era tanto difficile, va bene?
Più tattico.
Ora si sta un po' virando, nel senso che forse è più divertente e forse anche meno difficile, perché evidentemente ci siamo un pochino aperti, anche la nostra chiusura mentale verso calciatori che vengono da, che ne so, dalla Scozia o da, dalla Danimarca o dalla Slovenia, ha fatto sì che poi ci si sia resi conti, magari sulla base dell'esperienza di altri club, di qualcuno che è venuto e che ha fatto bene, che quando hai una condizione atletica di alto livello, perché quello è il minimo comune denominatore, e poi sta il ragazzo, come dire, a prendere rapidamente le differenze del calcio italiano, però poi ci sta anche quella che può essere una qualità tecnica e atletica, una qualità mentale, e quindi effettivamente non ci sono più quei modi di giocare, quei campionati che hanno il marchio di fabbrica. Anche questa potrebbe essere una considerazione, no? Cioè piano piano si perderà anche la Spagna, e poi bene o male giocano tutti, qualcuno ha un'impronta, magari l'Inghilterra manterrà per un altro pochino il fight and play, però poi quindi si corre di più, si combatte di più, si fa correre di più
il
la palla.
Vecchio palla lunga e pedalare.
Il vecchio palla lunga a pedalare è quella che poi aveva ereditato la Championship, però anche la Championship poi gli stranieri, perché tanto
c'è contaminazione.
È il virus, esatto. Cioè il virus si diffonde, gli stranieri si spostano, vanno da tutte le parti e cambiano il calcio inglese. E cambieranno lo spagnolo, stanno cambiando anche l'italiano. Ecco, questo è un po'.
Ma ci sono gli irriducibili? Lo zoccolo duro che invece non cambia idea?
Assolutamente sì.
Fai i nomi, quindi. Facci i nomi.
No, i nomi li puoi fare te, ma insomma, anche perché. No, però considera. Allora, diciamo così, che per le. Generalmente ci sono squadre. Le squadre che non vogliono retrocedere per secoli, a gennaio hanno preso calciatori che conoscevano già la categoria, perché c'è la convinzione che il margine di rischio sia comunque alto, no? A costo di, anche qui mi ripeto, di prendere giocatori che non hanno mai dato tanto in nessuna di queste squadre, ma che comunque ne hanno girate 3-4 perché ormai erano considerati un usato sicuro e comunque non ti faceva brutte sorprese. Quest'anno le squadre che lottano per non retrocedere hanno comprato calciatori del tutto sconosciuti.
Il Como è il primo esempio che mi verrebbe da chiederti.
Ma il Como perché vi garba, perché il Como è intanto è un animale strano. Sì, però ora ti voglio dire, ancora, ora qui chiudiamo la tensione fra Giulio Dini e il direttore. Allora, Icone ha lo stesso numero di Icone, e ho detto tutto, va bene? Icone e ho detto tutto, ha lo stesso numero di gol in Serie A, va bene? Di Sottil, con 30 presenze meno. E quindi sono i numeri che contano, no? Quindi uno si può chiedere come mai Sottil va...
Perché uno al Como, uno al Milan.
Cioè, come mai uno al Como, uno al Milan? Bisogna vedere cosa succede, però. Certo. Io mi aspetto esattamente il contrario di quello che pensi te. Vabbè. E quindi, ma Icone, evidentemente, se vedi giocare il Como, che ha questi spazi, va bene, che riparte, Icone, se lasciato al brado, probabilmente, no, è così. Ecco, vai, con l'italiano, che aveva i fili come i fili di Mangiafuoco, non era possibile. Quest'anno effettivamente ha deluso. Comunque dico, il Como ci interessa, è un animale strano perché compra calciatori di grande livello, anche magari in una fase calante, ma che comunque richiamano attenzione. Magari, ecco, se vogliamo, per certi versi, il Como, che è guidato tanto anche dall'algoritmo, quindi si fa un mercato anche con il cervellone non umano, ok? Però poi è un misto di un vecchio calcio, cioè il calciatore che ha bisogno di rilanciarsi, o comunque gli usi usati sicuro, sicuri spagnoli, a quello che si deve rilanciare, faccio riferimento a Dele Alli, va certo. bene, con dei ragazzi che vanno come matti, che hanno l'occasione di lanciarsi in questo campionato e comunque dà una grandissima, grandissima visibilità. Comunque il Como è una squadra che quest'anno è interessante la lotta per non retrocedere, che di solito si diceva tutti gli anni campionato division 3, no?
Sì. Cioè
un gruppetto di squadre in sì, fondo, certo. in fondo, ora a parte il Monza, diciamo siamo lì, però quelle altre due stanno vicino sì. a quelle sopra, no? E di solito non era così, perché quelle sopra sono quasi a metà classifica, quindi vinci due partite, perdi due partite, ti trovi a lottare per non retrocedere. Quindi poi c'era la fascia centrale, quella in qualche maniera rimane sempre, è costituita da quel piccolo numero di squadre che non riescono a arrivare a lottare per le coppe europee e sono sufficientemente lontane dalla retrocessione, e poi quelle fanno le coppe e lottano per il campionato. Però quest'anno la distanza non è mai così lunga come gli anni passati, quindi c'è tanto livellamento, così come c'è stato anche livellamento sul mercato, cioè ci sono le grandi, quella che non poteva operare, che stava facendo bene l'Inter, quella che si aspettavano tutti che facesse, che non ha fatto il Napoli dopo la cessione di Quara, però
Che ha fatto il Milan, tutto sommato.
Ma poi quelle altre.
Non tirare in ballo la stessa Fiorentina, 14 operazioni.
Appunto, poi quelle altre poi hanno cambiato tanto. Certo. E poi cioè, la distanza, anche la Juve ha fatto degli innesti. Insomma, certo. sono squadre che adesso stanno in questo momento in 3, 4, 5 facendo lo stesso campionato.
Quindi sono gli obiettivi a condizionare anche? Sono gli obiettivi a condizionare?
Allora. Direi di no, nel senso, è ovvio che gli interventi di mercato sono finalizzati all'obiettivo che hai, però l'obiettivo che hai non condiziona la scelta, cioè si è avuto la sensazione che ci sia più libertà, ci si assuma anche un margine di rischio, cioè voglio dire il Milan... prendi Jimenez, che al Feyenoord sta facendo bene da tempo, quindi bell'acquisto. Joao Felix viene da te perché sei il Milan. Ne abbiamo visti transitare tantissimi al Milan di calciatori così, va bene? E quella è una scommessa. Però prendi Bondo è un giovane uscito ora. Questo campionato ha fatto benissimo e lo paghi 10 milioni, è una scommessa, è un giocatore da Milan? Oggi sì, ma il tema è questo, ieri non sarebbe stato un giocatore da Milan, Sottil non sarebbe mai stato un giocatore da Milan. E quindi è ovvio che si va a vedere anche la posizione in campo, poi magari dopo il nostro ospite mi dilungo perché un po' di nomi ve li voglio fare e poi vi voglio far vedere da dove vengono questi calciatori. Voglio dire, il campionato svizzero per noi italiani è un campionato di seconda, terza fascia, al di là del fatto che poi quando li incontri nelle coppe gli svizzeri,
ma anche nella nazionale guarda,
certo, gli svizzeri,
parli di Svizzera,
perché in realtà è una multinazionale, anche certo. si ritorna
certo.
sono squadre, come dire, che non hanno un marchio nazionale, e così la nazionale è un insieme di culture, se vogliamo. E forse questa è anche una speranza per la nostra nazionale, cioè questa mescolanza, che un po' sarà anche il tema della puntata guardando chi rientra dall'estero, questa mescolanza può darsi e poi ci porti anche una mentalità diversa.
Allora, dovremmo già avere in collegamento con noi il nostro primo ospite, che non è nuovo alla nostra chiamata e al nostro approfondimento, e quindi ringrazio il direttore sportivo Moreno Zebi per essere in nostra compagnia. Direttore, buon pomeriggio, buonasera.
Buon pomeriggio, salve, ben trovati.
Moreno, grazie di essere con noi, direi una presenza essenziale alla chiusura. Alla chiusura del mercato, perché Moreno ci consente di condividere una visione di un operatore, e proprio vogliamo confrontarci anche con lui per vedere se siamo fuori strada oppure no. E un po' ne abbiamo parlato anche l'altra volta quando ci siamo sentiti, però la sensazione così di schianto è che effettivamente stia cambiando il modo di fare scouting, cioè si sia davvero smesso di guardare.
Stanno cominciando ad ascoltare scanner.
Davvero,
Giulio.
Davvero. Secondo me sì, non c'è altra soluzione, non c'è altra spiegazione. Ma no, si è smesso di guardare in casa nostra, no? Si guarda negli altri campionati e senza grandi pregiudizi. Che dici, Moreno?
Assolutamente, sì, è un po' quello che dicevamo l'altra volta. Io non credo che voi stiate sbagliando, diciamo, la lettura, perché la tendenza è confermata anche, no, dalle ultime operazioni di mercato che abbiamo visto in questa sessione appena conclusa. È evidente che c'è la sempre più marcata ricerca del talento, al di là della carta d'identità, al di là della provenienza, al di là del percorso. Credo che in questo momento prevalga l'indagine sulle qualità dei giocatori. Se un giocatore, un calciatore dimostra, comparandolo con giocatori chiaramente del livello in cui uno deve operare, ha delle qualità, come dire, performanti, che possono garantire non solo performance riferite alla vittoria delle partite, quindi ai campionati, ma addirittura anche alla prospettiva, che è cosa non banale per chi fa il nostro lavoro. Tutti questi dati confermano un po' quello che si diceva, e viva Dio, io sono molto contento di questa nuova tendenza. È un mio parere personale, io non mi voglio arrogare la presunzione di avere la verità, ma credo che sia la strada più sensata per fare questo lavoro in maniera, come dire, costruttiva, nell'ottica di creare valore e di avere competitività.
No, tra l'altro questa tua riflessione me ne faceva fare un'altra, che poi ci porterebbe fuori dal seminato, perché se così fosse, cioè se il messaggio di questo mercato fosse quello che ho colto io e che mi fa piacere confermi anche te, ci porterebbe verso un calcio più democratico, no? Cioè, se abbiamo detto per anni abbiamo paura di quel calcio fatto delle superleghe, perché sì, per competere sì, devi prendere quel giocatore lì,
può
perché
anche
quel giocatore
essere
lì
un modo buono per dire
ti fa la differenza.
È tutto più livellato, però.
Sì, esatto, è tutto più livellato, Moreno. Forse
sì, è vero.
Forse vado a prendere un giocatore, ora faccio, non faccio i nomi, però poi magari dopo mi piacerebbe farli, magari una volta mi piacerebbe anche guardarli questi giocatori, però in questo campionato ora sono arrivati calciatori dal Mialbi, dallo Young Boys, vabbè, dal Twente, che fa Salisburgo, Velez, Rapid Bucharest, Aalborg, Wisla Cracovia, addirittura l'Algarafa, il Leuven, cioè belga, cioè
Algarafa è portoghese?
No, Algarafa siamo in Arabia. Sono
benissimo.
Si è un po' sdoganata, no, questa tendenza antica, no, che solo determinate vaccini potevano fornire.
Ma è perché effettivamente questi campionati sono saliti di livello rispetto a noi. Forse ci siamo un pochino abbassati noi, ma negli altri campionati poi questa circolazione, come dicevamo prima, di calciatori di tutti i paesi poi creerà una certa omogeneità. Poi le differenze vengono anche con la disponibilità economica dei club, dei campionati, l'importanza dei campionati, e basta vedere chi va a vincere le competizioni europee. Però, diciamo, per la formazione dei calciatori sembra quasi che che si possa sostenere questo, che dici?
Assolutamente, sì, sono d'accordo, ma non credo che noi ci siamo abbassati o che il nostro livello sia diminuito. Credo che piuttosto sia cresciuto il livello generale del movimento. C'è una tante federazioni hanno iniziato a investire su centri federali impostati in maniera diversa, su club che hanno chiaramente capito quanto sia importante, no? La crescita del talento, quindi poi per affacciarsi a un mercato dove diventano giocatori che possono appunto creare valore ed essere inseriti in un circuito di campionati anche più blasonati, ma il livello non è abbassato. Io spero, credo e voglio pensare, e qualche indicazione in questo senso c'è, che invece ci sia un movimento che stia crescendo in senso trasversale. Ora, calciatori americani.
Te sei più ottimista di me, però.
Io sono ottimista perché voglio sperare che si sia capito che c'è da lavorare sul talento, c'è da lavorare sulla crescita, c'è da lavorare sulla possibilità di questi ragazzi che devono andare in campo e se hanno valore di poterli dimostrare. Questo è uno switch fondamentale.
Dicevi degli americani, Moreno?
Faccio un esempio, il campionato americano, voglio dire, qualche decade fa era impensabile che i giocatori americani fossero no, pronti o giusti per il campionato europeo. Non è tanto il fatto che il campionato europeo si è abbassato di valore, quanto piuttosto che in America si sono fatti dei percorsi di crescita nel soccer, no? che è un punticino rispetto, no, agli sport americani che vanno per la maggiore, che sono sport nazionali. Ma sono cresciuti tanto i mondiali, piuttosto che il movimento che è cresciuto, gli appassionati che saranno cresciuti, quindi e oggi sono degli americani che io vi assicuro che sono società di campo italiano, ma anche stranieri europei che guardano anche quel mercato lì.
Certo.
Il tema della comunitarietà, e quello è un tema, ma non credo che oggi valga questo concetto perché siamo diventati più scarsi noi. È che il movimento del calcio mondiale è cambiato.
Certo.
Perché questi signori hanno iniziato ad assumere persone con un know-how europeo, che hanno avuto già esperienze di formazione di crescita di calciatori e strutturazione delle società, quindi è cresciuto il movimento. Dopo, non tutte le ciambelle verranno con il buco, questo sta nelle cose, però bisogna, sottolineare e affermare che la tendenza è cambiata e oggi bisogna essere molto meno ideologici nella ricerca del calciatore.
Ora tu è un mio pensiero. Tu ci vedi virtù, io ci vedo più necessità.
Assolutamente, guarda, vanno di pari passo. Dicevamo un'altra volta, non so se vi ricordavate, diciamo che la virtù è stata, le virtù, se ci sono e se possiamo raccontarle così, sono state un po', accelerate da una necessità, dalla necessità di cercare qualcos'altro, viste magari le difficoltà economiche, piuttosto che la differenza di potenzialità economiche dei vari campionati. Sono d'accordo con te, non è solo una virtù, è anche una necessità.
E quindi però bisogna aver trovato questo coraggio, perché si è più coraggiosi rispetto al passato.
Forse un po' sì, si è più coraggiosi e si è capito che qualcuno ha dimostrato che il giocatore, il giovane calciatore, se è un giocatore con delle qualità performanti e con delle skill evidenti, può avere le carte regole per giocare anche a 18 anni. E questo è, meglio tardi che mai, era una cosa che avremmo dovuto fare anche prima. Dopodiché va detta un'altra considerazione che credo sia perentoria. Non è il tema di prendere 20 ragazzi giovani e metterli in campo in un campionato di Serie A, faccio un esempio, equivale a valorizzarli, equivale piuttosto a rischiare di perdere valore. Va sempre costruito un contesto, come dicevamo l'altra volta, nelle quali il giovane talento possa emergere, possa esprimersi. Quindi non va mai detto questo, non va perso tutto quello che noi siamo bravi nel fare, quindi dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista tattico, inquadramento in quello che ci caratterizza, perché poi non dobbiamo snaturarci, no? Possiamo evolvere, non snaturarci. Quindi va da sé che tutto questo, passato il termine novità, che possiamo un po' sottolineare, deve essere comunque in equilibrio con tutto quello che siamo, perché siamo tante cose. Oggi non sono particolarmente ottimista, ma voglio essere giusto nel dire che siamo un paese, un movimento, insomma, no, del calcio in Italia, che ha delle lacune, le ha avute, le ha, ma anche delle virtù che ci riconoscono un po' tutti.
C'è un messaggio interessante di Enzo che ci chiede se sbaglia o il Sud America è il grande assente di questo mercato, che lui ha una mezza idea relativa a una grave crisi tecnica e a una certa politica mercatista che vede il giovane talento che appena si profila viene subito venduto, e con la conseguenza di aver svuotato un po' tutto il comparto tecnico, allenatori, preparatori eccetera. È giusta come riflessione?
Ma sì, potrebbe essere vero, o comunque magari sono dei casi che la confermano. È evidente che un sistema per funzionare deve avere che tutte le componenti siano, no?
Vedi, ci sono i soldi alla base, Moreno.
Il tema è quello, cioè bisogna essere in equilibrio. Se per le ragioni veramente economiche si fa una serie di politiche che sono quelle di svuotare, comunque, piuttosto che magari di avere forza di valorizzare e di essere più competitivi, no? Anche poi in chiave di mercato, vendere giocatori più grandi, questo è un po' così. Oggi diciamo che la trazione, comunque il calcio europeo è comunque, no, il riferimento. Posso immaginare il club dell'America Latina che ha un talento importante, arriva la squadra di Premier League del caso e non può più competere, anche per una, secondo me, volontà di questi ragazzi calciatori, che è quella di misurarsi nel calcio dove veramente il calcio conta, veramente inteso in termini proprio di ricchezza, che è quello europeo comunque.
Successo anche con Simas in Europa, cioè il greco 2006,
Norimberga e...
Sì, beh, noi, cioè, immagino, comunque c'è un'emorragia, no, da questo punto di vista, di certi tipi di certi paesi, di certi campionati, verso quelli più attrattivi, più importanti, che possono essere trampolini di lancio più. Questo è anche un po' comprensibile. È evidente che l'effetto è il nostro amico l'ascoltatore, voglio dire, fa una riflessione interessante ed è plausibile che le ragioni siano queste.
Moreno, sono arrivati in Italia sì, un paio di calciatori, tra l'altro in club blasonati, uno la Juve, uno alla Lazio. Tra l'altro sono due difensori mancini.
Sì.
Allora, vorrei dire, ora stiamo andando incontro alla pausa, per cui ti chiederei di aspettare, però introduco la domanda e poi magari la riprendiamo dopo, se puoi stare con noi. Un calciatore come Kelly, anche questa è una novità, no, per la Juve, cioè, rispetto a quello che è stato il modus operandi dei grandi club, no? E anche questo giovane Prostgaard della Lazio. Andiamo in pausa? Andiamo in pausa.
Così studiamo come Scanner. Seconda ora del nostro scanner, oggi anche a rileggere quelle che sono state le operazioni del mercato invernale. Ci eravamo soffermati su un paio di nomi senza voler, con la volontà, ecco, di andare a fondo e non fare facili ironie come quelle che potrebbero nascere su Kelly alla Juve o su Prostgaard della Lazio,
che non è un medicinale.
Sì, non mi riguarda più, visto la doppia sfida con la Fiorentina, quindi alla Lazio se ne parla tra due anni, il prossimo anno.
Se c'è anche l'anno prossimo. Sì. Moreno, ci aiuti a capire chi sono questi due nuovi arrivi?
Sì, sono dei profili che così, diciamo, di primo
Kelly.
Descrizione, ottimi profili, secondo il mio parere.
Entrambi.
Kelly è un laterale sinistro molto caratterizzato nella linea 4, ha delle ottime capacità, buonissima conduzione palla, grande atteggiamento. secondo me si sposa molto bene con il gioco di Motta.
Cioè, quando dici laterale, Moreno intendi il
laterale basso, di fascia, laterale quindi, basso.
Ah, ok, l'esterno basso.
Un difensore esterno sinistro nella linea 4.
Ma che fa anche il cosiddetto braccetto a 3 o no?
È caratterizzato bene anche per essere un ottimo...
Per struttura, vero?
Sì, per struttura...
E piede.
Anche tecnica, esatto, molto bene. In squadre che hanno come diciamo vocazione, come quella di Motta, di quella di comunque no, di incentrare molto su un palleggio, sul dominio del gioco dal punto di vista tecnico, perlomeno insomma, questa è la sua filosofia, è un giocatore che si sposa secondo me molto bene. E, ha caratteristiche secondo me anche buone per il calcio italiano, si può secondo me integrare molto bene. E in questa prima parte di campionato ha giocato nel Newcastle, collezionando circa una decina di presenze. Ma io ci vedo un ottimo acquisto, secondo me è un ottimo acquisto. Non era, come dicevamo prima, il classico nome scontato,
certo,
che magari permettetemi un inciso, che ha dovuto fare il Milan con Walker, no? Cioè, ha bisogno di mettere del peso specifico e potrebbe avere un senso anche quello, dipende da, come dicevamo prima, dalla circostanza, dalla collocazione, diciamo anche spazio temporale, no? Dei calciatori. La Juve secondo me ha fatto un ottimo acquisto, così come lo ha fatto la Lazio, perché il signor Oliver Prostgard, che non è un medicinale come dicevamo prima, è invece è un giocatore che ha una valutazione di addetti ai lavori come under, come giovane, top nel palcoscenico.
È un 2003, vero?
Sì. No, è un 2003. È un giocatore che ha una prospettiva assoluta. È un giocatore che ha schierato molte volte anche in nazionale nella difesa come difensore laterale sinistro, quindi è sempre ha caratteristiche un po' diverse rispetto a Kelly. E ha la cosa che balza più, vedendo sto ragazzo, la cosa che balza più gli occhi è un coraggio, una facilità di spezzare la linea, di attaccare in aggressione feroce e potente. E, con ottimo tempismo, secondo me ha anche ottime qualità di sicurezza nel governare la palla, dimostra di aver coraggio anche nel giocare, nell'entrare dentro le linee, no? In conduzione, palla al piede, è un giocatore che ha dimostrato di avere coraggio ed ha il coraggio e intelligenza tattica. Nonostante giovane, nonostante abbia fatto comunque un percorso ancora non particolarmente, voglio dire, no, di campionati assoluti, ma dimostra intelligenza, capacità di lettura anticipata del gioco, e queste sono caratteristiche che per un difensore sono assolutamente incredibili, e soprattutto mostra margini di crescita, è un ragazzo che può crescere molto.
1,94 m.
È un giocatore di grande struttura fisica, è un giocatore forte. Ho visto una partita di questo ragazzo che giocava contro un attacco dove c'erano dei brevilini velocissimi, ok? Che sono un po', diciamo, no, la bestia nera dei difensori canonici, perché insomma, hanno frequenza di passo, hanno velocità diversa, e io li ho visto, come dire, accettare il duello anche in uno contro uno in maniera veramente, non dico spavalda, ma molto molto padroneggiata, e questo gli dà, insomma, è una nota di merito. E credo che la Lazio abbia fatto un ottimo acquisto. Sono giocatori che hanno valutazioni importanti, sono giocatori che possono crescere, che possono maturare, e soprattutto dimostrano già adesso questa personalità, questo talento di giocare, di sentirsi, sembra di essere che sono a casa loro, insomma, no? In comfort zone già a quel livello lì. E questo è lascia ben, insomma, sperare il fatto che siano dei giocatori con un futuro importante. Poi,
sulla struttura, Moreno, si va un po' dietro al discorso, avevamo accennato anche l'ultima volta, io dicevo degli esterni d'attacco sono spesso e volentieri molto alti, no? Anche questa è una controtendenza, perché poi sono abili, tecnici, abili, cioè sono molto reattivi, e così vale anche per questo, per esempio quest'ultimo difensore centrale, senza, diciamo, no, faccio una mezza battuta, ma non, ovviamente non è il malanimo il mio, sembra che abbia quello che manca a Acerbi, questo giocatore, cioè rispetto a un giocatore di struttura, di posizionamento, vabbè, di Acerbi si sta parlando di uno che è comunque è un
di livello,
è un difensore di livello, ecco, però rispetto a questo tipo di giocatore, quindi è un giocatore anche più rapido, più tecnico, che entra dentro, che prova.
Beh, sì, diciamo che perlomeno in questa fase, in prima fase della sua carriera, ha dimostrato di avere questo.
Poi è stato in Danimarca e lì ci vuole il coraggio.
Lì sì, perché comunque, capito, sono campionati dove la componente tattica è, non dico come dire, non importante, ma non è importante come da noi, no? Ok, sono giocatori che sono squadre che accettano di lasciare l'uno contro uno dietro, c'è grande lavoro di marcatura, voglio dire, di tattica individuale, piuttosto che magari noi in Italia siamo molto più bravi nella organizzazione,
no, di reparto,
del reparto, del lavoro di
spinto. Ma anche lì si sta cambiando.
E questa tendenza che, insomma, di andare a indagare profili che abbiano capacità di lettura individuale, di tattica individuale elevata, sta portando a un po' un cambio di rotta. Se noi immaginiamo che, voglio dire, come tutte le gli aspetti, diciamo, della vita della Terra, aprendo l'orizzonte, hanno subito un'evoluzione, voglio pensare che questo succeda anche nel nostro calcio. E come dicevo prima, io sono un tifoso di questa nuova tendenza, perché un po' perché credo che si debba andare ad indagare sempre qualcosa che vada oltre, e due, magari ci sono dei margini che non vedevamo e che invece in realtà possono essere molto fruttuosi dal punto di vista delle prestazioni dei calciatori, quindi anche dei risultati.
Direttore, grazie mille, è sempre un piacere.
Bello parlare di calcio,
sì,
con te, grazie.
Assolutamente, grazie ancora.
Buon lavoro e buon proseguimento.
Ciao Moreno, grazie ancora.
Grazie al direttore sportivo Moreno Zebi. Io nel frattempo mi sono ritagliato qualche secondo, perché poi mi si era accesa la lampadina su un nome che avevamo fatto due puntate fa, che mi aveva assolutamente stregato. Vedo che non ha beccato esattamente il momento migliore del Parma, che viene di fatto da 3 sconfitte e un pareggio.
Stai parlando del Terzino?
Gare. Sì, sto parlando di Lovic, se sì. Non sbaglio, la O, sì. Quella tagliata, vabbè. La si pronuncia così, norvegese classe 2003, per ora all'attivo giusto 13 minuti, l'esordio in Serie A nella sconfitta con il Milan, però ecco, segnatevelo, perché a guardarlo era veramente impressionante.
A noi ci è
con
piaciuto
la gestione
molto.
Dei due piedi, velocità e quant'altro. E nel frattempo mi sembrano comunque valutazioni molto positive, sia su quelle su Kelly che su Provskard della Lazio, e non lo so, magari vi stiamo dando anche ottimi consigli per i più abituati a quel terribile giochino che è il fantacalcio.
No, è inutile che tu comunque guardi me, però.
Ah, ma guarda, fortunatamente anche da parte mia è, come dire, una sorta di dipendenza che ho assolutamente superato. Allora, nel frattempo il super esperto che ci aiuterà ad approfondire anche un altro paio di nomi ce l'abbiamo direttamente in redazione, perché andiamo a pescare dal valente gruppo di Tutto Mercato Web, Andrea Lo Sapio.
Ciao Andrea. Buon pomeriggio a tutti.
Ben grazie trovato. Andrea, di essere con noi. Stavamo riflettendo su questo mercato, è stato davvero in discontinuità rispetto al passato. Pensi che è un mercato in cui si è tornati a fare calcio? Questo è il mio pensiero, nel senso, però obiettivamente si è comprato tanto, anche giovani, anche di paesi che un tempo non erano considerati all'altezza, diciamo, comunque richiedevano tanto tempo prima dell'inserimento, di poter pensare a un inserimento del calciatore, invece ora siamo a gennaio.
Beh sì, a gennaio, probabilmente perché qualcuno doveva fare qualcosa in più rispetto a quello che è successo la scorsa estate. Va detto
tutti
una
insieme
cosa,
però.
Tutti insieme, perché probabilmente per adattare un giocatore c'è bisogno di tempo. Io mi riferisco a quelli che ha comprato il Parma, il Como, forse anche il Monza. Alcuni giocatori probabilmente avranno bisogno di un po' di tempo. Non sempre c'è la possibilità di avere appunto questo tempo per andare poi un po' più in profondità, perché tutti quanti vogliono il risultato subito.
Ma perché le hanno prese ora allora, se, visto che sono in diversi club sì. che le
Beh,
hanno
Monza,
prese?
In Monza ce l'abbiamo il motivo, penso. E Parma lo fa
di suo, sempre
quello che mi hanno detto alcune persone di Parma, che conoscono bene la realtà, è che i giocatori di 25 anni a Parma non vanno bene. E quindi c'è una corsa ai migliori, tra virgolette, anche da, non so, la Scandinavia.
Guarda, citavamo Lovic.
Esatto, Lovic, ma anche Ondrejka, che credo che non sia forse attualmente un giocatore d'alta Serie A, ma può diventarlo. Ecco, il Parma lo fa ormai da anni, da quando è arrivato Kraus, diciamo con alterne fortune.
E lo so, ma questo poi... noi stiamo cercando di capire se... si sta cambiando direzione, se è un segnale di un cambiamento di questo modo di fare mercato, al di là di quelli che possono essere gli esiti. Moreno Zebi, che era con noi fino adesso praticamente, è di questo avviso, che obiettivamente lo scouting sta cambiando, c'è cioè più coraggio, si fanno più interventi, ma ti vedo più dubbioso. Pensi che non sia davvero cambiato niente rispetto al passato? Perché qui i numeri ci dicono che di movimenti ce ne sono stati di questo tipo.
È vero, è vero. Però io penso che alcune società storicamente lo facciano, e mi riferisco al Lecce, soprattutto grazie a Corvino.
Abbiamo detto quattro le società, però.
Sì, però abbiamo detto una società che retrocede. E questo Monza, credo che non sia possibile una sua permanenza in Serie A. Abbiamo detto il Parma, che lo fa di suo. Il Lecce lo fa di suo perché è un modo di sopravvivere. Dorgu è andato via per 30 milioni più 7 di bonus ed era stato pagato 200.000 euro. Ecco, è evidente che per alzare il fatturato, io lo dico da anni, nessuno, cioè non è vero che nessuno mi ascolta, ma è una, diciamo, una foglia di fico, che lo stadio non conta niente, o conta relativamente solo per le big, perché, per dire, io penso all'Udinese, che scouting lo faceva e l'ha sempre fatto, e quindi siamo già a 5, con la Dacia Arena non ha cambiato la sua vita, il suo fatturato, lo cambia quando vende Alexis Sanchez, lo cambia quando vende Inler, lo cambia se vende Lucca al Milan o l'Atalanta per 35 milioni, il modo di fare calcio delle medio-piccole è questo, e poi noi non possiamo essere la Premier League, perché non lo siamo, siamo la Bundesliga in questo momento realisticamente, siamo un passo sopra la Ligue 1, possiamo giocarcela con la Bundesliga e con la Spagna. Ecco, anche la Spagna crea tanti giocatori e li vende. Dall'altro lato, però, se vediamo, io ho scritto giusto pochi minuti fa un pezzo sotto il mercato di questa cosa.
Ti abbiamo ispirato allora.
Quando l'Italia vende nei grandi giocatori, mi riferisco ai Lukaku, agli Ibrahimovic al Barcellona, a Vlahovic stesso, riferendomi al trasferimento di Kvaratskhelia al PSG, che è un altro modo di fare scouting ottimo, quello che ha portato Kvaratskhelia al Napoli. La Serie A di solito vende molto bene, nel senso
realizza tanto.
Realizza tanto, e poi quando vanno via Lukaku e il Chelsea, per dire, 113 milioni, vanno male. L'unico che nella top 10 ha mantenuto le sue attese ed è un grande giocatore era Zinedine Zidane al Real Madrid.
Andrea, questo sul piano quantitativo un notevole scambio di calciatori, pensi che sia stato condizionato un po' da le formule? Ora non ci sono più le comproprietà, però questa storia
non ci sono più,
cioè appunto però questa storia
si girano
questa storia del prestito, un diritto di riscatto, un obbligo di riscatto, e mi fa pensare agli immobili e al rent to buy, no? Cioè lo prendi
percentuali sulla futura
lo prendi in affitto, poi
la FIFA lo ha cercato di dire ok, limitiamo i prestiti. E infatti ci sono alcune situazioni
che sono
state bloccate per questo motivo qui, e credo che poi abbia favorito alcuni trasferimenti come quello di Indura alla Fiorentina, perché evidentemente il PSG aveva i prestiti bloccati a un certo punto.
Sì.
Dunque è evidente che la FIFA ci sta provando, poi però trovi sempre più giocatori che vanno a zero magari col 50% della futura rivendita, e ogni riferimento a Maldini è puramente casuale. ci sono tutte queste formule qui che alla fine la comproprietà esistono ancora, che va bene che siano state abolite, va bene che ci siano i prestiti camuffati, tra virgolette, perché alle volte poi c'è la ricompra, cioè ci sono queste cose qui. Diciamo che secondo me è un po' la schizofrenia del nostro calcio, che ci porta un po' a cambiare tutto per non cambiare nulla ogni mercato, ecco, ogni sessione, perché se vedi ci sono davvero tantissimi giocatori che sono spostati come ogni anno e sempre di più, sebbene poi i soldi ci siano sì e no.
No, forse questa è la base, cioè che ci siano pochi soldi, che quindi ci sia più la possibilità o anche la disponibilità a valutarlo un calciatore con queste formule che poi aggirano un po' i divieti, ma per, diciamo, dal mio punto di vista si evita comunque che poi questo mercato diventi stagnante. Nelle operazioni che però abbiamo preso in esame c'è anche quella che sembra, ma adesso me la smonterai perché per ora ci hai smontati tutti, un'inversione di tendenza, cioè quella di richiamare i giovani italiani dall'estero, no? È un caso, è una tendenza, può essere il primo passo per fare delle nazionali diverse.
Sì, infatti mi sa che te la smonto, però a parte
ma
questo,
non avevo dubbi.
No, colpi alla Casadei e all'Andur secondo me sono ottimi, perché probabilmente si devono anche diciamo così confrontare col campionato italiano. C'è un Verratti che non l'ha mai fatto, certo, nonostante poi abbia fatto una grande carriera sicuramente, però forse quando era a Pescara era ancora di più Verratti, era qualcosa che poteva davvero trascinare la nazionale. E su questo mi riferisco, se giochi in Italia secondo me sei molto più attaccato alla nazionale rispetto a se giochi all'estero. Però dall'altro lato noi vediamo una nazionale a caso, la Spagna, che è notoriamente una che cede giocatori, e li cede quasi tutti in Inghilterra perché giustamente è un mercato di riferimento. Da questo punto di vista la Spagna poi però riesce a trovare una quadratura con tutte le nazionali, perché probabilmente sono più abituati a dire ok, noi possiamo esportare i giocatori, mentre i nostri giocatori, e poi Giulio qua credo che tu mi possa venire incontro, fuori dall'Italia ci vanno malvolentieri. Certo. Se devono andare in Olanda incominciano a storcere il naso, se devono andare in Francia dicono sì, però sto meglio, non lo so,
verissimo,
in una medio piccola esatto, italiana,
esatto, sì. Anche Casadei è lo stesso,
ma lo pensano anche le società,
sì, sì.
Il giovane, non ho dubbi, giovane lo mandiamo a giocare in Olanda, no, ma meglio una scia, esce dal radar,
almeno la vediamo, almeno lo
sì,
vediamo,
esce dai radar.
Ecco, il discorso di Casadei io direi che è paradigmatico, va via per 15 milioni, quasi 20, quando non ha ancora giocato una partita in Serie A, giocatore secondo me fortissimo, l'ho visto molte volte nell'Inter, faceva praticamente gli inserimenti di un centravanti, segnava tantissimo di
nonostante
testa.
Nonostante anche lui la struttura, perché è un ragazzo 1,90 m.
Esatto, segnava moltissimo di testa, era veramente un qualcosa di differente rispetto a tutti gli altri e si vedeva occhio nudo, ed è per quello che il Chelsea l'ha preso. Però poi nel Chelsea non giochi. Vai all'Leicester, giochi sì e no, sebbene tu abbia Maresca, che poi ti ribecchi al Chelsea e quindi non ti rifà giocare un'altra volta. E per andare e per tornare dal Chelsea, poteva andare al Feyenoord per un 22 milioni, ha detto di no, voglio tornare in Italia a gennaio. Poi se fosse stato giugno avrebbe scelto diversamente, però per l'adattamento lui ha detto io voglio tornare in Italia.
E lì magari ha un ruolo anche la gente, no? Perché se trovi uno che magari cerca di vedere in prospettiva, potrebbe dire guarda, vai al Feyenoord, fai la differenza, le giochi fino a fine stagione, poi rientri e poi decidi.
Feyenoord lo voleva a titolo definitivo,
Non lo so, comunque, ma
poi in Italia non ci torni più, forse per quello.
No, o ci torni se è pagato profumatamente.
Non è brutta Rotterdam.
Ma assolutamente. Ma che giocatore vedremo a Torino, quindi? Che calciatore è?
Lui nella primavera dell'Inter era un centrocampista, una mezzala di inserimento. Quindi entrava molto, andava molto avanti, giocava anche spesso da trequartista, ovviamente non di posizione di partenza, non di posizione, bensì si metteva nelle linee. Secondo me è un giocatore molto interessante, però ce ne hanno lì tre: Vlasic, Elmas, Casadei. Probabilmente giocherà un po' più indietro a questo punto, perché io credo che Vlasic ed Elmas è difficile togliergli il posto. Poi c'è Adams.
Però se è uno che si butta dentro,
sì, sì,
questa caratteristica dovrà mantenerla.
Può fare la mezzala tranquillamente comunque, quindi secondo me lui giocherà in un 3-5-2 o 3-4-2-1, giocherà nei due e mezzo, ecco, credo. Poi giustamente nelle varie rotazioni vediamo come la giostra Vanoli.
Quindi la sostanza è che di Casadei si è parlato tantissimo, ma ancora Casadei ha da cominciare.
Cioè, sì.
è da cominciare. È la stessa storia di Indur?
Beh, direi di sì. Direi di sì, perché con Indur secondo me c'è una differenza. Tutte e due giocano in nazionale, in Under 21, sono titolari, giocano bene. Indur però è già passato dal Benfica, dal Paris Saint-Germain, sì, e dal Besiktas. E siamo già a tre. E questa è la quarta. È vero che ha giocato, non ha giocato, più o meno ovunque. Dall'altro lato però...
Quindi ha più esperienza.
Sì, ha più esperienza, però dall'altro lato io per quel poco che ho visto, perché poi io l'ho visto anche nel giovanile dell'Atalanta, Indur, devo dire che mi è sembrato sempre uno molto molto interessante, che però deve fare quel saltino di qualità, esatto, deve crescere per essere a questo livello qui. Invece siccome a Casadei ci può già stare, ecco, Indur bisogna vedere se poi riesce a fare quel salto di qualità, perché la Fiorentina comunque non è il Toro. Fiorentina vuole andare al quarto posto, vuole cercare di arrivare in Champions, anche se poi secondo me è difficile, però almeno ci prova.
Che c'è già un mini dibattito tattico, visto che ancora non l'abbiamo visto, però Palladino in conferenza stampa ha detto lo vede quasi come trequartista dietro la punta, lui oggi in fase di presentazione si è definito invece un box to box.
Sì, è un, diciamo che è abbastanza magari simile a Casadei,
no, dico,
secondo me.
C'è una bella differenza.
Sì. Anche perché poi la Fiorentina ha fatto il pieno, come dire, i tre quarti dietro la punta.
Appunto, poi comunque il Foloruccio che può giocare lì, ce n'hai parecchi, ecco. Però è anche vero, dall'altro lato hai venduto Sottil, se devi essere messo lì, puoi essere messo lì. Ecco, la Fiorentina adesso ha tanti centrocampisti, ha tante alternative. Forse io avrei fatto più l'attaccante che Indur, okay. Però questa poi magari è un'occasione, Indur diventa veramente il nuovo centrocampista della nazionale italiana. E secondo me comunque la Fiorentina ha fatto un ottimo mercato, soprattutto perché sono tutti giocatori che non hanno bisogno di adattamento, perché realisticamente sono tutti tra l'italiano e gente che ha giocato in Italia, ecco.
Quindi possiamo sostenere che Andrea fa parte della vecchia guardia, no? Cioè, ci ha smontato tutta la novità, smontato, e ci ha finito il suo intervento dicendo che questi calciatori non hanno bisogno di adattamento.
Beh, sulla Fiorentina io credo di sulla Fiorentina, ecco, la Fiorentina non è quelle società che fanno scouting, e incredibilmente non lo è più neanche l'Atalanta, se vedi, prende giocatori dall'Italia e praticamente basta.
No, ieri sera dal niente mi sono ricordato che c'è Quadrado a Bergamo, che è un'operazione effettivamente. Avresti mai detto Quadrado all'Atalanta?
No, però quando me l'hanno detto, mi ha detto piace a Gasperini e allora lo prendono.
Chiaramente Deus ex machina, anche perché non gli piaceva Zaniolo e quindi è arrivato al
perfetto.
Ci siamo capiti.
Vedi Tommaso, abbiamo cominciato la trasmissione
In un modo
e cioè, siamo
è la restaurazione.
Abbiamo finito restaurando, cioè parlando del club che più di tutti ha fatto scouting e ha costruito i propri successi sullo scouting, va bene? Che per essere competitivo, come vuole che io dica, come Andrea vuole che gli dica, per essere competitivo pensa a questo punto soltanto di andare sui giocatori che diciamo garantiti, che danno risultati.
Finale
garantiti.
Gattopardesco.
Alla fine, quando si rompe Scamacca, chi vanno a prendere? Reteghi.
Cioè, in dubbio.
E quindi abbiamo
bisogno
dello
scouting?
No, vabbè, però evidente.
No, però, comunque, però insomma, in realtà no.
Una tendenza l'abbiamo
sottolineata. La tendenza c'è comunque, perché secondo me esiste questa tendenza. Però ci sono alcune squadre, come l'Atalanta, che ha sempre fatto scouting,
che stanno virando.
Sta tornando indietro.
Va bene, grazie mille anche Andrea Losapri, buon lavoro. Noi ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Scanner. Se oggi l'avete persa la ritrovate sui podcast, su Spotify, o se no lunedì dalle 18.30 su TMV Radio. Grazie a Giulio Dini.
Grazie Tommaso, mercoledì prossimo parliamo della crisi della Francia, un saluto a tutti.
State con noi, a breve, grandi perle in arrivo. Yeah.